Questo è TMV Radio, stadio aperto in questo lunedì 14 dicembre. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini. In un certo senso è suonata l'ultima campanella per la Formula 1 in questo 2020 e da qui ripartiamo salutando con grande piacere dalla squadra di Sky Sport Formula 1 Matteo Bobbi. Ciao Matteo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buonasera. Ciao,
eccoci Matteo. Qua per fare un po' il sunto, ecco, di questa che ha rappresentato una stagione evidentemente anomala, con 17 Gran Premi concentrati in un lasso di tempo evidentemente molto ristretto rispetto alla consuetudine della Formula 1. Un esito che, va detto, non è stato anomalo, tutt'altro. Lewis Hamilton ancora una volta campione del mondo. Ti chiedo, al di là, ecco, dell'esito che bene o male Matteo ha ancora una volta ricalcato quelle che erano le aspettative, se c'è un qualcosa in particolare che questa stagione ci lascia di diverso anche in proiezione marzo 2021 e quindi l'inizio della nuova stagione in Australia.
Beh, una bella domanda, nel senso che ci lascia sicuramente con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare per tutti per acciuffare la Mercedes, nel senso che ancora una volta hanno dimostrato di avere materiale in più rispetto alla concorrenza, di avere più velocità, affidabilità e di essere più bravi a livello proprio di squadra. Quindi per tutti c'è da lavorare ancora per cercare di riprenderli. Ci ha lasciato con la consapevolezza che in casa Ferrari c'è tantissimo lavoro da fare per poter tornare a competere per posti insomma che si meritano di calcare, per posizioni che si meritano di calcare, e poi ci ha lasciato la consapevolezza che c'è una bella flotta di giovanissimi, di bellissime speranze. Mi riferisco ovviamente ai Leclerc, ai Verstappen, ai Russell, ai Norris, ai Gasly, allo Schumacher che arriverà il prossimo anno, insomma, quindi direi che c'è un futuro bello per la Formula 1.
Poi sulla Ferrari ci torniamo nella nuova veste che avrà anche nel 2021 con Carlos Sainz a sostituire Sebastian Vettel. Però vorrei chiederti, Matteo, pensando a quanto male sia andata la Ferrari in questa stagione con appena 131 punti nella costruttore in 17 Gran Premi, E considerato che poi alla fine bene o male le monoposto saranno congelate per il 2021 e quindi in attesa di capire se quantomeno ci sarà un motore, ecco, un po' più performante per la Ferrari, bene o male le aspettative devono essere in qualche modo anche ridimensionate rispetto a quello che poi accadrà al 2022. E allora, se proviamo ad essere realisti, un obiettivo alla portata della Ferrari può essere quello, ad esempio, di, nella classifica costruttori, insidiare o provare ad insidiare la McLaren, che quest'anno, insomma, numeri alla mano, è stata la terza forza del mondiale?
Io credo che realisticamente la Ferrari deve essere la terza forza nel mondiale prossimo anno. Questo credo che debba essere l'obiettivo quantomeno minimo, con diciamo l'obiettivo di occupare in maniera quantomeno il più stabile possibile il podio in alcune occasioni, cioè non, al netto del fatto che probabilmente due posizioni del podio saranno occupate da due piloti Mercedes, ecco, devono lottarsi il terzo gradino del podio in più gare possibili. Questo è l'obiettivo, secondo me, realistico. Non può essere realistico invece pensare a una Ferrari che può lottare per il titolo mondiale.
Ad Abu Dhabi si è concluso, insomma, l'era di Sebastian Vettel con la rossa, 118 Gran Premi, 14 vittorie, 55 volte sul podio, 12 pole position, una chiusura anche a livello di comunicazione di Vettel, da Vettel mi verrebbe da dire, cantando azzurro, con quei gesti anche di grande convivialità, portando le birre a tutti i meccanici, agli uomini del box. Se tu dovessi scegliere, Matteo, insomma, un pensiero che racchiude e riassume gli anni di Vettel a Maranello, che cosa diresti?
Credo che Sebastian sia una bella persona, innanzitutto per cominciare. Una persona realmente appassionata del lavoro che fa, e non è scontato. una persona realmente appassionata di motori e una persona realmente appassionata, ancora prima di arrivarci, della Ferrari e della storia che la Ferrari ha avuto. Ha vissuto sicuramente tanti alti, ha vissuto sicuramente tanti bassi. Se vogliamo, da un certo punto di vista, ha fallito quello che era la sua missione. La sua missione era quella di riportare la Ferrari a vincere un campionato del mondo e di calcare quello che è stato il suo idolo Michael Schumacher. In questo sicuramente ha fallito. Per contro, però, ha ottenuto anche bellissime soddisfazioni. È il terzo pilota più vincente della storia della Ferrari, dopo ovviamente Michael Schumacher e Niki Lauda. Questo è sicuramente qualcosa che lo farà felice, è un motivo di vanto. Credo che oltre a lui ha fallito anche la Ferrari in un certo senso, perché se è vero che lui non ha vinto, è anche vero che la Ferrari probabilmente non gli ha mai dato la vettura per farlo. Forse c'è stato un anno dove si poteva sperare, mi riferisco all'anno dell'errore a Hockenheim, mm-hmm. ma poi guardando anche bene un po' i dati, forse era più un sogno quello di riuscire a vincere il campionato che quello che poi realmente si poteva fare. È un ricordo bello quello di Sebastian, l'ho dimostrato ieri, quest'anno poteva affrontarlo con la piva, con un brutto carattere, con polemiche, perché aveva tutto per farlo. È stato licenziato con una telefonata ancora prima di cominciare la stagione. Quanti avrebbero iniziato la stagione con veramente una negatività addosso? Lui invece ha voluto essere sorridente fino all'ultimo, mai una polemica, mai una parola di troppo, mai un'accusa verso i suoi ragazzi, quindi è una persona speciale, è una persona speciale.
Vettel che il prossimo anno ritroveremo nella Full Racing Point, ora Aston Martin, e ti chiedo Matteo, alla luce di un 2021 che da un punto di vista tecnico, lo abbiamo detto prima, insomma, non regalerà particolari novità un po' per tutti, evidentemente per motivi ben noti, ci saranno invece delle novità da un punto di vista di protagonisti all'interno dell'abitacolo, penso allo stesso Perez che abbiamo ammirato soprattutto in questa seconda parte che non sarà più in Racing Point, penso a Ricciardo in McLaren sostituito da Alonso che torna in Formula 1, penso allo stesso Sainz che dovrà sostituire Vettel, penso a Mick Schumacher che hai citato prima, da chi a tuo avviso più che dobbiamo attenderci qualcosa di particolare, ecco, a tuo avviso qual è il nuovo binomio pilota-macchina che più ti intriga e che più ti incuriosisce?
Devo dirti la verità che sono tanti i motivi di interesse il prossimo anno e li hai praticamente citati tu. Sainz, non vedo l'ora di vedere come si comporterà, è il vero primo grande esame della carriera di Sainz, si troverà in squadra un pilota molto scomodo come Leclerc, in un team, se vogliamo, complicato nella gestione come la Ferrari. Non è facile vivere nel mondo Ferrari, è bello ma non è facile. Mi aspetto tanto dal ritorno di Fernando Alonso, siamo abituati a vivere sempre delle stagioni belle quando c'è Alonso in pista, o per i risultati che porta lui, o per il clima, o per quello che succede nel box. Fernando è un pilota, anche lui molto difficile, è un pilota che spacca il box, normalmente lo spacca portandolo a proprio favore, ma se i risultati non dovessero arrivare non sarà neanche facile per lui e sarà comunque bello. Mi aspetto tanto da Ricciardo perché la McLaren avrà i motori Mercedes e quindi potrà forse sulla carta fare quell'ulteriore step che li potrebbe mettere tra i grandissimi. Mi aspetto tanto da Verstappen ancora, ormai è una certezza. Sono curioso di vedere Mick Schumacher come si comporterà. Rivedere il nome Schumacher è già qualcosa di emozionante a prescindere dal risultato che porterà. Insomma, i motivi secondo me di interesse sono notevoli.
Io invece, Matteo, voglio farti una domanda che riguarda il qui presente Francesco Benvenuti, che dopo il penultimo Gran Premio si è esaltato tantissimo e ha fatto anche un tweet, testuale, Russell fenomeno. Vorrei il tuo pensiero, lo abbracciamo questo concetto oppure diciamo prendiamo un po' con cautela?
Poi aggiungo anche una postilla, però intanto Matteo vai pure.
Allora, sul fatto che Russell fosse un pilota velocissimo lo sapevamo per tanti motivi, perché è un pilota che ha vinto al primo colpo tutte le categorie minori, come hanno fatto i vari Leclerc, Hamilton, Verstappen no, ma Rosberg, eccetera, quindi come hanno fatto i grandissimi. Ha distrutto o comunque ha messo in difficoltà Kubica, che per quanto se ne dica, perché l'anno scorso Kubica tante volte ho sentito dire ma è lento, non è più per questa Formula 1, no, Kubica è ancora velocissimo, il problema è che Kubica si è trovato di fianco un Russell e quindi è stato in difficoltà, insomma erano tanti i motivi per cui sapevamo che Russell era fortissimo, lo ha dimostrato. Però attenzione sui paragoni ad Hamilton, perché ho sentito in tanti quindi sì. Se Russell,
ma benvenuti non si era azzardato a tanto, quando va detto, per cui per onestà di informazione non aveva fatto nessuna cheat.
No, ma questa è una precisazione giusta, sì, giusta. Vai,
perché ho sentito in tanti, no? Ma quindi qualsiasi pilota si metta sulla Mercedes vince? No, intanto Russell non è un qualsiasi. Prima grande cosa, Russell non è un qualsiasi, è un super talento. Secondo, una cosa è essere leader di un gran premio per 40 giri e sulla carta anche poterlo vincere, una cosa è vincere 7 titoli mondiali, perché se la Mercedes è quella che è anche grazie alla mentalità di Hamilton, al lavoro che ha fatto Hamilton, alla tranquillità che porta Hamilton nel proprio box. Quante volte dal box negli anni hanno preso una decisione che Hamilton mentre guidava ha ribaltato facendo un'altra scelta di strategica lui stesso dalla macchina, che poi si è rivelata vincente. Ecco, essere campione vuol dire tante cose. Sicuramente Russell è incredibilmente veloce e talentuoso. Vedremo in futuro se sarà anche un campione.
Postilla Benve?
No, la postilla è che paradossalmente, Matteo, vedendo anche il rendimento che ha avuto Russell nel Gran Premio di Sakhir con la Mercedes, mi è quasi venuto da pensare che alla fine in Mercedes non si siano neanche così tanto pentiti di aver rinnovato il contratto a Bottas e di non aver potuto portarsi in casa Russell, perché per Lewis Hamilton, per tutta la giusta ricostruzione che ha fatto prima, al di là dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, Bottas continua ad essere il compagno di box perfetto, o sbaglio?
Perfetto. Hai detto giustissimo. In passato la storia ci insegna che il team perfetto è quello composto da una macchina vincente, un primo pilota in grado di vincere il campionato del mondo e un secondo pilota in grado di arrivare secondo e fare l'aiutante del primo. Questo è il team, è il Dream Team. Tutte le volte che sono stati messi due piloti in grado di vincere il campionato del mondo si sono avuti dei casini. Hamilton con Alonso, Senna con Prost, aiutatemi voi che avete più memoria,
anche lo stesso Matteo Hamilton con Rosberg,
cioè tutte le volte che hai due pretendenti al titolo qualche problema arriva, perché innanzitutto devi dare equità nelle strategie e questo ti dà già una penalizzazione nei confronti del tuo terzo avversario. Due, lo sviluppo si rallenta, perché come cosa comincia a succedere che io non faccio più vedere le telemetrie al mio compagno di squadra, quindi questo rallenta in maniera incredibile il processo di sviluppo del team, per cui nessun team vuole trovarsi in quella situazione lì. Per questo che i Mercedes hanno Hamilton, non gli serve Russell, hanno Bottas. In Ferrari la scelta di Sainz è motivata a questo, secondo me. In tanti dicevano forse sarebbe meglio Ricciardo, ma Ricciardo forse avrebbe dato un po' magari anche caratterialmente fastidio a Leclerc. Sainz arriva con un'altra, secondo me, situazione. Quindi attenzione a volere sempre due. Per noi spettatori, certo, io avrei messo ancora Alonso. Pensa che bello Alonso, pensa che bello Hamilton Verstappen.
Meraviglioso.
Sarebbe da impazzire, ma per loro che mal di testa ci sarebbe ogni domenica per il team.
Sì, avrebbero bisogno di scorte di paracetamolo. Infatti, in questo senso, Matteo, forse seguendo anche lo stesso ragionamento, ma magari con qualche sfumatura diversa, non sarebbe sorprendente vedere una riconferma di Albon accanto a Verstappen?
Su questo aspetto sì, però c'è troppo, troppo gap, c'è troppo delta in questo momento tra le prestazioni di Albon e quelle di Verstappen. Cioè, va bene sì un pilota che sia leggermente più lento della tua prima guida, ma in questo caso è un po' troppo. E quindi hanno bisogno di un pilota che possa portare più punti. Radio Paddock ci dice che sembra Perez non lontano dal mondo Red Bull. Le ultimissime di ieri dal paddock ci dicevano che potrebbe non essere lontanissimo, quantomeno le discussioni tra Red Bull e Perez si stanno intensificando, diciamo così. Bisogna vedere, perché sai, Perez è uno molto veloce.
Sarebbe un po' la vittoria del merito alla fine, Matteo.
Sarebbe la vittoria del merito. Io credo che in questo momento, tolti forse due o tre piloti sulla griglia, nessuno è in grado di dar fastidio a Verstappen. Cioè, penso che Perez, velocissimo e fortissimo, da lì a dar fastidio a Verstappen ce ne passa, perché Verstappen è veramente unico.
Domanda invece così da profano, molto da profano, molto generalista, ma insomma, voglio dire, tu mi potrai dare qualche dettaglio in più. Il 2021 di Leclerc, come te lo immagini, come te l'aspetti?
Mi aspetto che si metta sulle spalle la squadra e che la porti in alto. Quindi mi aspetto sempre questi picchi di velocità che ha dimostrato in questi anni, mi aspetto un filo meno di errori magari che ci stanno, perché fanno parte del suo processo di maturità che sta compiendo. Quest'anno si è preso anche tanti rischi, conscio di avere una macchina non competitiva, però mi aspetto che continui a crescere e che continui ad emozionarci, che è quello che riesce a fare molto bene.
Matteo, le ultime due battute prima di salutarti. Vedendo insomma anche la fisionomia di questa stagione, i circuiti che sono stati protagonisti all'interno di queste 17 tappe, da un lato ci sono stati piloti molto soddisfatti, molto sorpresi, molto impressionati anche da circuiti vecchio stile, e dall'altro c'è una Formula 1 che evidentemente è dovuta anche correre ai ripari, rinunciando ad alcuni circuiti che magari da un punto di vista di layout non sono entusiasmanti, non sono indimenticabili, ma da un punto di vista di portafoglio evidentemente sì. A tuo avviso, anche con la nuova gestione domenicali dal 1 gennaio, si andrà in una direzione che proverà a mixare queste due necessità, o dobbiamo considerare un po' il 2020 come la mosca bianca in questo ragionamento?
Allora, sai, alla fine la Formula 1 è un business, è un'azienda che deve avere alla fine dell'anno degli utili, e quindi questi utili arrivano dai circuiti, paesi che finanziano il fatto di avere un gran premio nel proprio paese, e da tante altre voci. È evidente che non potranno rinunciare in toto a paesi come dire estremamente ricchi per portare bei circuiti. Magari cercheranno di fare un pochettino un filo più di mix, e quindi magari di mettere a calendario una o due tappe storiche, mitiche, con circuiti per appassionati che animano un po' la passione. Però non si può neanche pretendere che un campionato venga corso solo su quel tipo di piste, perché alla fine dell'anno giustamente l'azienda Formula 1 deve avere degli utili.
E l'ultima, Matteo, questa te la chiedo proprio da un punto di vista tecnico. Ora che è finita la stagione 2020, tra 97 giorni si ritorna in pista in Australia. Sappiamo che nel 2022 ci sarà una rivoluzione, presumibilmente si ripartirà tutti da zero, vedendo però chi in questo lasso di tempo riuscirà a lavorare nel migliore dei modi. Da un punto di vista proprio prettamente anche di ingegneria, le squadre adesso come si muovono? Possono già iniziare a lavorare per il 2022, considerato che c'è appunto questo congelamento delle vetture? Come si sviluppa il lavoro da qui al 2022?
Sì, dall'inizio 2021 potranno iniziare a lavorare anche su quello che è il progetto 2022, quindi di base credo che ci saranno due squadre che lavoreranno, una sul progetto 2021, uno su quello 2022, calcolando che poi nel 2021 ci saranno comunque degli sviluppi da fare, perché è vero che la maggior parte, diciamo, delle componenti sono state omologate per la stagione 2021, ma è anche vero che tante altre parti molto importanti, mi riferisco all'aerodinamica su tutti, potranno essere liberi di sviluppo durante la stagione 2021, quindi sai, sarà un impegno molto importante a livello proprio di mole di lavoro che i team dovranno sopportare, e quindi anche la distribuzione del lavoro sarà un'arma importante.
Matteo, grazie di cuore, complimenti e alla prossima.
E auguri. Ciao Matteo, grazie, un abbraccio.
Grazie, tanti auguri a tutti.
Ciao Matteo.
Grazie davvero a Matteo Bobbi, questo è il punto sul Mondiale 2020 della Formula 1. Noi adesso ci fermiamo, un piccolo break, tra poco ancora qui, TMV Radio, stadio aperto.